Salutatevi. Buongiorno, bentrovati, bentornati, che è tornato con me questa mattina. Allora, voglio leggere insieme a voi dalla lettera agli Efesini, capitolo 3, versetti da 14 al 19. Efesini 3, versetti dal 14 al 19. Per questo motivo, qui è l'Apostolo Paolo che parla, no? Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché, radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi, quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Ritorno su questo tema della conoscenza di Dio, un tema che ho già trattato più volte per aspetti diversi. È un tema importante, lo ritengo importante, ma più di me lo riteneva e credo che è più importante, non che sia io a ritenerla una cosa importante questa, ma lo riteneva l'Apostolo Paolo, perché se leggete proprio la lettera agli Efesini, lui ripete parecchie volte proprio questa preghiera, affinché siate capaci di comprendere, di conoscere Dio. Guardate, possiamo essere credenti da tanti anni, non pensiamo, possiamo avere anche i capelli bianchi, eppure possiamo essere arrivati a un punto, aver fatto tante esperienze, eppure non aver ancora compreso chi è Dio. Senza essere riusciti ancora ad afferrare pienamente la verità della sua essenza, ciò che Dio è, e la natura del nostro rapporto con Lui. Lui è nostro padre, noi siamo dei figli. Ma cosa significa questo? Cosa vuol dire questo? Mi ha colpito qualcosa che riguarda, leggendo la scrittura, la vita di Mosè. Pensate a Mosè, un uomo che aveva visto la potenza di Dio all'opera. Lui, credo, più di qualsiasi altro uomo. Pensate alle piaghe, pensate al Mar Rosso che si apre davanti a lui, al popolo, e poi si richiude sopra gli egiziani. Pensate alla manna, alle quaglie, all'acqua che sgorga dalla roccia. Pensate a tutte queste cose. Che esperienze straordinarie. Chi è che di noi può dire io ho fatto esperienze simili? Tutte insieme? Un uomo che ha sperimentato personalmente ciò che significa grazia, la grazia di Dio nella propria vita. Salvato dalle acque, fin da bambino, il suo nome glielo ricorda ogni giorno, perché Mosè significa tratto dalle acque, Salvato dall'ira del faraone, testimone della fedeltà di Dio, della fedeltà alle sue promesse, perché quando Dio si presenta a Mosè gli dice tu diverai strumento per mandare a compimento quello che io avevo promesso ai vostri padri, Isacco, Abramo, Isacco, Giacobbe. Un uomo investito di un'autorità da Dio straordinaria. Un uomo che ha un rapporto con Dio unico. Ora il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla col proprio amico. Credo che di nessun altro è scritto così nella scrittura. Pensate che esperienze ha fatto Mosè. Eppure arriva un momento della sua esperienza, dopo aver passato tutte queste cose, quindi dire, arriva un momento in cui ha bisogno, in cui c'è bisogno un salto di qualità nel suo rapporto con Dio, nella conoscenza, nella sua conoscenza e nella conoscenza che lui ha di Dio. Anche Mosè a un certo punto ha bisogno di conoscere Dio per ciò che Dio veramente è, nonostante tutta l'esperienza e tutte le esperienze fatte. E vediamo un attimino, brevemente, proprio l'episodio della vita di Mosè che ci parla di questo, ci fa vedere queste cose. Siamo nel libro dell'Esodo, se volete poi andarvelo a rileggere, nel libro dell'Esodo al capitolo 32. Momento di crisi profondissima nel rapporto tra Dio e il suo popolo. È scritto questo in Esodo 32. Il Signore disse ancora a Mosè: ho considerato bene questo popolo. Ecco, è un popolo dal collo duro. Dunque, lascia che la mia ira si infiammi contro di loro e che io li consumi, ma di te farò una grande nazione. Cos'era successo? Era successo che Mosè era salito sul monte e ormai si è rimasto parecchio tempo. Il popolo che era rimasto ai piedi del monte, perché non aveva potuto salire e seguirlo, era stanco, ormai stanco di aspettare, chiede ad Aronne di fabbricare un idolo, un vitello d'oro, per poterlo adorare come Dio. E così avvenne, e poi il popolo si lancia in divertimenti sfrenati. È un fatto grave, gravissimo. Mosè intuisce la gravità di questa cosa. Tanto ne è che passa subito ai fatti. Per evitare guai maggiori, interviene personalmente. E infatti usa proprio coloro che gli sono rimasti fedeli, gli uomini della tribù di Levi, per punire Israele. Sempre nell'Esodo 32 leggiamo: ed egli disse loro, così dice il Signore, Dio di Israele, ognuno di voi si metta la spada al fianco, percorrete l'accampamento da una porta all'altra di esso e ciascuno uccida il fratello, ciascuno l'amico, ciascuno il vicino. I figli di Levi eseguirono l'ordine di Mosè e in quel giorno caddero circa 3.000 uomini. Queste cose sono state scritte non perché noi facciamo lo stesso, Non spetta a noi giudicare e attuare i giudizi, Dio, poi Gesù ci ha spiegato questo, però queste cose ci fanno capire che il peccato, quando succede qualcosa tra noi e Dio, il peccato comunque, la lontananza da Dio ha delle conseguenze che sono gravi. Questa è una realtà, è una verità. Però, come vedremo, la speranza rimane, deve rimanere. Mosè quindi quello che fa, lo fa per evitare un guaio peggiore. E infatti subito dopo intercede per il popolo. Dopo aver ordinato questa cosa, intercede per il popolo e intercede con delle parole che sono straordinarie. E si capisce proprio il peso di quest'uomo. Capisce che veramente la situazione è grave. Gravissima. Dio sembra che abbia rigettato il suo popolo. E dice a un certo punto: l'indomani Mosè disse al popolo: voi avete commesso un grande peccato, ma io salirò dal Signore e forse otterrò che il vostro peccato vi sia perdonato. Mosè dunque tornò al Signore e disse: ahimè, questo popolo ha commesso un grande peccato e si è fatto un dio d'oro, non di meno, perdona ora il loro peccato, se no ti prego, cancellami dal tuo libro che hai scritto. Essere cancellati dal libro della vita. Ma vi rendete conto? Questo dà il senso della paura, dell'angoscia di Mosè in quel momento. Dio ha lasciato il suo popolo. Infatti, effettivamente, la risposta di Dio è piuttosto dura. Il Signore rispose a Mosè: io manderò un angelo davanti a te e scaccerò i Cananei, gli Amorei, i Titi, i Ferizei, gli Ivei e i Gebusei. Egli vi condurrà in un paese dove scorre il latte e il miele, ma io non salirò in mezzo a te, perché sei un popolo dal collo duro e potrei anche sterminarti lungo il cammino. Quando il popolo udì queste parole, fece cordoglio. Capite la situazione? Provate a calarvi un attimino. È una situazione veramente, dire, disperata. Il peccato, la disubbidienza, la ribellione avevano messo veramente una barriera tra Dio e il suo popolo. Dio li aveva respinti per sempre? Mosè tornò a intercedere, tornò ad insistere. Mosè disse, parlando a Dio: se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qui. Ecco il punto. Io credo che tutti, prima o poi, ci siamo trovati in situazioni simili, no? Di sentirci in un qualche modo respinti da Dio, abbandonati da Dio per qualcosa che abbiamo fatto o che ci è successo. E questo perché ancora noi non lo conosciamo bene, come deve essere conosciuto. E forse lo conosceremo bene, anzi, senz'altro lo conosceremo poi definitivamente solo quando saremo poi alla sua presenza. Però possiamo progredire nella nostra conoscenza. Dico, Mosè torna a intercedere. Leggete questi capitoli, sono il 32, il 33 e il 34 del libro dell'Esodo. E Dio naturalmente, diciamo, si pente del male che aveva promesso, rassicura Mosè. Andrà con lui, no? Dice: verrò con te. E il dialogo che ne nasce è veramente molto interessante. Mosè dice: or dunque, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, ti prego, fammi conoscere le tue vie, affinché io ti conosca. Vedete, torna questo tema: affinché io ti conosca e possa trovare grazia agli occhi tuoi. La nostra sete di conoscenza di Dio non deve mai venire meno, non deve mai cessare. E a questo punto Dio si rivela, e si rivela in un modo ancora più straordinario. Mosè gli chiede ancora: ti prego, fammi vedere la tua gloria. E la risposta, Mosè che aveva visto tutte quelle cose, pensate, il Mar Rosso aprirsi, le piaghe, tutto quello, e la risposta di Dio è straordinaria. Sì, dice, io farò passare davanti a te tutta la mia bontà. Proclamerò il nome del Signore davanti a te, farò grazia a chi vorrò fare grazia e avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Guardate, questa è l'esperienza, credo, più straordinaria di Mosè che vive. Leggetelo, è nel capitolo 34. È qualcosa di incredibile, molto più del vedere il Mar Rosso aprirsi o di vedere il fiume, il Nilo trasformare, vedere le acque trasformarsi in sangue. La nostra conoscenza di Dio non può essere solo in teoria. Non pensate, perché leggiamo la Bibbia, abbiamo letto la Bibbia, di conoscere. Oggi abbiamo cantato più volte, senza saperlo. Quante canzoni abbiamo cantato dell'amore di Dio che non ci abbandona, l'amore grande? No, l'abbiamo ripetuto, abbiamo letto quel salmo all'inizio, il salmo 145, che ci parla di queste cose. Ed è importante saperle in teoria, però dopo dobbiamo farne esperienza, dobbiamo imparare a conoscerle in pratica. Dio si presenta a Mosè, quindi dice: io ti presenterò tutta la mia bontà, no? Si presenta a Mosè con queste parole: il Signore passò davanti a lui e gridò: il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente. Queste possono rimanere soltanto delle parole. E se rimangono solo delle parole non serve a niente. Oppure possono diventare la nostra esperienza, e devono diventare la nostra esperienza. Quando Dio afferma il Signore, siamo consapevoli, come lo era Mosè, che Dio è il Signore, quindi che la nostra vita senza di Lui è senza speranza. Dice: se tu non vieni con me, dice, non ci fare partire di qui. Questo Mosè lo dice dopo tutte le esperienze che aveva fatte. Pensate, dopo che aveva visto Dio all'opera in maniera straordinaria. Bene, dopo quello è sempre più convinto: se tu non vieni con noi, allora lascia, è meglio che stiamo qui, non andiamo da nessuna parte. Quando Dio afferma di essere il Dio misericordioso e pietoso, siamo consapevoli di questo? Fino a che punto? Cioè, possiamo dire, io posso dire, sì Signore, tu hai avuto veramente grande pietà di me. Ma lo possiamo dire veramente fino in fondo col cuore? Non perché è scritto. Sì, è importante che sia scritto. Ma io, una volta, avevo bisogno di leggere queste cose. Oggi le ho sperimentate. Posso dire: è vero, Signore, grande la tua pietà, grande la tua misericordia, le tue compassioni non sono infinite, si rinnovano ogni mattina. Quando Dio afferma di essere lento all'ira, siamo consapevoli? Cosa significa lento all'ira? Significa Dio paziente. Siamo convinti, consapevoli di questa pazienza, abbiamo sperimentato. Sì, io posso dire: Signore, tu sei stato paziente con me. Grande la tua pazienza. Quando Dio afferma di essere ricco in bontà e fedeltà, sono solo parole? Quanto ricco? Ah, io posso dire veramente che Dio è buono. Posso dire che Dio è fedele, ma lo è in un modo che non si può esprimere. Perché se penso alla ricchezza, qualsiasi ricchezza, non è nulla rispetto a ciò che Dio è. Quando Dio afferma: io non terrò il colpevole per innocente, siamo consapevoli, crediamo veramente che Dio è giusto e che possiamo affidarci tranquillamente alla sua giustizia. Perché la giustizia di Dio è perfetta. Meglio cadere nelle mani dell'Iddio vivente che cadere nelle mani degli uomini. Meglio sottoporsi alla sua giustizia, alla sua disciplina, perché le sue compassioni sono infinite e sono grandi. Ma queste cose le sappiamo perché le abbiamo lette o perché sono il bagaglio della nostra esperienza di vita cristiana? Perché tali devono diventare. E vi assicuro che più impariamo a conoscere Dio, più dobbiamo progredire, perché più facciamo un salto in questa conoscenza, più ci rendiamo conto che la nostra conoscenza è insufficiente. Più facciamo esperienza, più diciamo: Signore, devo imparare a conoscerti ancora di più, perché il Signore ci stupisce ed è in grado di stupirci sempre. Per cui veramente non si è mai finito di imparare. Sapete, questo è importante. Signore, è vero tutto quello che tu dici, io ne sono tuo testimone. Non possiamo amare se non ci sentiamo amati. Quando diciamo che l'amore di Dio abita in noi, l'amore di Dio abita in noi nel momento in cui abbiamo sperimentato l'amore di Dio per noi, nella nostra vita. Allora poi possiamo da lì capire e essere testimoni non solo a parole ma anche a fatti dell'amore di Dio, perché abbiamo sperimentato nella nostra vita che cosa significa. Allora, per concludere, rileggiamo, forse adesso con più attenzione, forse in un modo nuovo, quello che ho letto all'inizio, e proviamo, mentre lo rileggiamo, lo rileggo io, provate a ripensare bene a queste parole dell'Apostolo Paolo. Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia dei cieli e sulla terra prende nome, affinché gli vi dia a voi, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere quest'amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Che Dio vi benedica, fratelli e sorelle, che possiate veramente fare di queste esperienze, perché questo significa la vita cristiana, che possiate conoscere, che possiamo tutti insieme conoscere queste meravigliose ricchezze che Dio ci mette a disposizione.